Rutte 4, 13, 22. Così Boaz prese in moglie Rutte. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire, ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà ricordato in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine gli cercavano un nome, dicevano: è nato un figlio a Noemi, e lo chiamavano Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Questa è la discendenza di Perez. Perez generò Hezrom, Hezrom generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Naxon, Naxon generò Salmon, Salmon generò Booz, Booz generò Obed, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. Il racconto di Ruth termina con l'unione fra la donna e Booz. Al racconto stringato del matrimonio e della nascita del figlio maschio segue un discorso delle donne di Betlemme a Noemi e il narratore informa che Noemi fece da nutrice al bambino e poi le donne intervengono di nuovo. Infine c'è la genealogia di Davide. Ora, risolta la questione del matrimonio, scusate, del problema fra Boaz e l'anonimo parente, che appunto cede il diritto a Boaz, finalmente c'è il matrimonio. Ora, il narratore ha dedicato molto spazio all'incontro fra il ricco possidente e la donna moabita durante la notte. Era appunto il terzo atto. Come pure ha dato largo risalto alla discussione fra Boaz e il parente presso la porta della città, il quarto atto. Ora, nell'epilogo, in poche battute, sintetizza molti avvenimenti. Matrimonio, concepimento, nascita del bambino. Più di 9 mesi sono liquidati in un solo versetto. Ma è importante qui ricordare una cosa, e cioè il Signore gli accordò di concepire. Il Signore, che all'inizio 1.6 ha donato pane al popolo, ora, stesso verbo, dona a Rutte di concepire e di far nascere un figlio. Sono questi gli unici due passaggi, 1.6.4.13, del libro nel quale Dio è attore della storia. Se però la notizia iniziale era filtrata dalla percezione di Noemi, era la donna che aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, quest'ultima notizia è invece offerta dal narratore, fonte sicura e affidabile. Le conseguenze sono due. Anzitutto, il narratore assicura al lettore che niente di ciò che è stato percepito e vissuto nella fede è stato vano. Il Dio che ora dona a Rutte di concepire un figlio è lo stesso che diede il pane, come riteneva Noemi all'inizio della vicenda. Ma in questo modo le due mancanze che caratterizzavano l'inizio della storia, cioè la fame e l'assenza di una discendenza, trovano una soluzione, proprio a partire dall'intervento di Dio. Questo intervento, tuttavia, si è manifestato proprio per mezzo di una catena di gesti. Boaz ha dato l'orzo a Ruth, Boaz ha preso Ruth in sposa, e grazie a ciò il Signore ha dato la gravidanza a Ruth. Ancora una volta siamo di fronte a una catena di azioni che rimandano a Dio, ma attraverso la mediazione umana. Ora, la notizia del matrimonio e della nascita del bambino, pur essendo lo scioglimento dell'intera complicazione, tuttavia non rappresenta la fine della storia. Al contrario, è un nuovo inizio, che conduce ad una conclusione in attesa e sorprendente. Il narratore, come abbiamo già notato, interviene sia per annunciare il matrimonio e la nascita del figlio, sia per ricordare che Noemi prese il bambino se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Ruth è presa da bozze e diviene sua moglie, permettendo al Signore di darle un bambino. Il bambino poi passa a Noemi che lo prende e diventa sua nutrice, mentre le vicine gli danno un nome. Inquadrate in queste affermazioni del narratore è il discorso delle donne di Betlemme, che per 3 volte ripetono a Noemi quanto è successo e precisano che tutto questo è per te è sorto un riscattatore, egli sarà per te il sostegno della vecchiaia, il figlio è stato partorito per te dalla nuora che ti ama. Questa esultanza corale delle donne è un controcanto alle parole disperate che Noemi aveva rivolto alle sue nuore all'inizio del racconto, quando appunto era piena di amarezza, di dolore. E quando poi Noemi era tornata dai campi di Moab e reagiva con forza alle discorse delle donne di Betlemme, che la riconoscevano, ma questa è Noemi, e lei diceva chiamatemi Mara, e urlava contro l'Onnipotente tutta la sua amarezza perché era tornata vuota. A quelle parole disperate le donne di Betlemme non avevano risposto. Ora invece le stesse donne esprimono la loro gioia per mezzo di una benedizione. Il triste passato di Noemi ormai è sparito, si profila un futuro di speranza. Ora, la benedizione delle donne è tutta giocata su un singolare qui pro quo, perché infatti benedicono il Signore perché oggi le ha donato un Goel, un riscattatore. Ora, il Goel è Boaz. Ma quando le donne appunto aggiungono il suo nome, sarà ricordato in Israele, affermano che egli sarà il tuo consolatore e l'impressione che si parli di Boaz trova conferma. Però la benedizione continua e si capisce che colui di cui si parla non è Boaz, ma il bambino, appunto Obed. Ecco, questo finale a sorpresa raddoppia riscattatore. Il riscattatore di Ruth è Boaz, ma il bambino è il riscattatore di Noemi, colui che dona la vita, colui che la consola, colui che la sostiene, è il futuro, è la speranza. Quindi potremmo dire, se Ruth ha trovato in Boaz il riscattatore, Noemi trova nel nipote Obed, colui che la riscatta dalla sua sofferenza. Beh, un altro segnale che collega il finale e il principio della narrazione, mostrando il capovolgimento della drammatica situazione, è l'uso del verbo shuv, tornare, che nel libro ricorre ben 15 volte. Noemi si presentava amareggiata perché il Signore l'aveva fatta tornare vuota, nel primo capitolo, ora invece le donne si rallegrano con lei perché il figlio di Ruth è il suo consolatore, cioè uno che fa tornare la vita. L'altro compito del bambino è sostenere la donna, cioè provvedere per lei il cibo. Noemi, che ha provato lo spettro della fame, sarà sostenuta nel tempo della vecchiaia proprio dal nipote che le assicurerà il nutrimento, cioè la vita. Ora, questa attenzione a Noemi sembra trascurare Ruth. Colei che aveva lasciato la sua terra per seguire la suocera era già stata quasi dimenticata da Noemi nel momento in cui le donne era giunta insieme alla nuora appunto a Betlemme. In quell'occasione la suocera piangeva i suoi mali senza nemmeno spendere una parola in favore della nuora che era con lei. Le donne di Betlemme invece trovano parole giuste per definire quanto la Moabita ha fatto per la suocera. Ruth ama Noemi. Cioè queste donne hanno compreso che alla radice delle scelte di Ruth vi è un profondo amore nei confronti di Noemi. Inoltre affermano che quella nuora per lei è meglio di 7 figli. In una società in cui il maschio vale più della ragazza, un simile paragone nei confronti di una nuora è la lode più grande che si possa immaginare, per di più una nuora straniera. Ora pare quasi che Noemi sia lei a diventare la madre del bambino, se lo pone in grembo, ne diventa la nutrice. La donna che aveva perso i suoi figli ora ha un bambino nel suo grembo, al punto che le vicine dicono è nato un figlio a Noemi, mentre è chiaro che il figlio è di Ruth. Noemi cioè riceve una nuova vocazione. Assicurata in tal modo della presenza affidabile di Dio, della quale la donna aveva in precedenza dubitato, adesso accetta di prendersi cura di chi nel futuro si prenderà cura di lei, provvedendo al suo sostentamento e restituendo vitalità alla sua vita. Al bambino il nome viene imposto dalle donne di Betlemme, cosa abbastanza strana, è chiamato Obed, il servo, colui che serve. Nel suo nome va il suo compito, egli dovrà servire Noemi come riscattatore, ma nel suo nome c'è anche il riflesso di quanto ha fatto sua madre nei confronti di Noemi. L'ha servita ed è pure anticipato quello che farà il suo discendente, il re Davide, servire Israele. La storia termina allargando gli orizzonti verso il futuro. La narrazione non riguarda più una famiglia, i suoi mali, il capovolgimento delle sorti, ma tutta la storia del popolo che nel re Davide ha il rappresentante più grande. E il lettore a questo punto capisce il più ampio disegno di Dio. Dio, prendendosi cura di queste due donne e della loro particolarissima vicenda di sofferenza, in realtà sta letteralmente capovolgendo le sorti del popolo di Israele. Ora, in un tempo in cui la visione ideologica, reazionaria di Ezra e di Neemia imponeva norme molto severe a proposito dei matrimoni con donne straniere, questo piccolo libretto ci mostra che la bisnonna di Davide è una donna moabita. In realtà, appunto, questo modello è consolidato nella tradizione biblica. Giuseppe ebbe due figli da Asenate, moglie di Potifera, sacerdote egiziano. Giacobbe poi riconobbe quei due figli come suoi, li benedisse. Il più piccolo, Efraim, diventa l'antenato della dinastia di Israele. Giuda poi generò Peres da Tamar, una donna probabilmente cananea. Ebbene, il libro di Rutte ha una forza polemica. Mostra che dietro queste vicende v'è un duplice intervento di Dio. Dio che dà pane all'inizio, Dio che assicura la discendenza alla fine. Ebbene, solo due volte si parla del Signore e una volta nella percezione di Noemi, ma basta per mettere in moto tutta la storia, che chiede l'intervento delle persone, che chiede la collaborazione degli uomini, che chiede la libertà degli uomini. Quasi a dire, non è il Dio appunto che continua a operare come nell'Esodo, ma che chiede agli uomini di fare la loro parte e di riconoscere la sua presenza. Il libro si era aperto ricordando 10 anni di permanenza nella terra di Moab. Si chiude citando 10 generazioni, fino al re Davide. Iniziava con la morte, termina con la vita. È un libro aperto alla speranza, aperto al futuro. Ora, le genealogie sono distanti dalla nostra sensibilità, ma erano fondamentali per la storia di Israele. E appunto la genealogia dice che la promessa di Dio si realizza, si compie nella storia concretamente degli uomini. E le 10 generazioni ricordate iniziano con Perez, figlio di Giuda e di Tamar, la cui vicenda narrata nella Genesi ricorda appunto anche lì il Levirato, e si giunge fino a Davide, Con lui si compie la promessa già fatta ai patriarchi. Nella genealogia, al settimo posto, c'è il nome di Boaz. Non ci sono né Elimelech né Maclon, i due uomini di cui Boaz doveva riscattare il nome. Il narratore così registra il nome di colui che ha preso Ruth come moglie e che con lei ha dato vita a Obed. Tutto si realizza secondo l'augurio degli anziani, che avevano rivolto a Boaz una benedizione, e cioè un uomo di valore proveniente da Israele si unisce con una donna di valore proveniente dalle nazioni, e in questo modo si compie la promessa di Dio. Matteo nella sua genealogia ricorderà il nome di Boaz come anche il nome di Ruth. La donna moabita, insieme a Tamar, Rahab, Bezzabea e Maria, entra nel novero di coloro che attraverso cui la promessa di Dio giunge a Gesù. L'appartenenza di Gesù al popolo ebraico è indubitabile, ma fra i suoi antenati ci sono donne straniere, a significare l'apertura universale che anticipa il comando del risorto di fare discepoli tutte le nazioni. Ora, quest'ultimo capitolo ci presenta, questo epilogo, il capitolo quarto, ci presenta un Dio che risponde a coloro che hanno creduto in Lui, che lo hanno invocato, che sono passati attraverso la fatica di stagioni differenti. Ecco, Dio è così. Potremmo dire, la nostra vita è segnata certamente da tante domande aperte, ma percepisce anche questa presenza, la presenza di Dio che non smette di assicurare la sua benedizione. Ancora il figlio qui è segno del futuro, è apertura alla promessa di Dio, è davvero segno di speranza. È questo libro che si apre con la morte, si chiude con la vita. Questo libro che si apre con la morte degli uomini diventa il libro che si chiude con la genealogia, quindi con non 10 anni, ma 10 generazioni, molto di più, segno della potenza della benedizione di Dio. E insieme questo libro ci riporta al tema della generazione. Qui si parla di padre, di madre, di figli, di generare, di crescere. Quasi a dire che è proprio così che ancora il Signore manifesta la sua potenza, fa sentire la sua benedizione, entra nella nostra storia, la porta avanti. Infine, la promessa di Dio giunge a Davide per mezzo di una donna straniera. Contro l'esclusione e la chiusura tipica di Esdra e di Neemia, questo libro ci mostra indubbiamente una apertura che passa naturalmente attraverso l'appartenenza al popolo di Israele, ma non chiude i suoi confini, ma li spalanca. Potremmo dire che è il segno di una grande attenzione che non è prigioniera di ideologie, ma sa cogliere nell'umano la presenza di Dio, già la benedizione di Dio. Ogni uomo è fatto a immagine secondo la somiglianza di Dio. Ecco, questa storia è una storia quotidiana, è la storia di tutti i giorni, dove le relazioni sono quelle fra una nuora e una suocera, dove si parla di beni, di interessi, di fatiche, dove c'è il tema della fame, ma insieme anche della generosità, del lavoro e dell'amicizia, della seduzione e del rispetto della legge. Questa è la vita dell'uomo. Questa vita è abitata dal mistero di Dio e si coglie in questa esperienza la presenza di colui che la benedice, che la porta avanti, che le dona un futuro, che la apre alla speranza.